stato da qui una decina di giorni fa e avevo trattato una riflessione di una certa ampiezza, ma il cui spunto mi era stato dato da una parola che adesso vi rileggo, che si trova in Seconda Corinzi capitolo 4, dove dice: poiché noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, questa è la premessa, onde anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale. Quindi questo passaggio ci dà una prospettiva precisa, onde, dice, affinché, cioè perché anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale. E questa prospettiva è evidentemente da una parte dal mittente, cioè dal Signore, un'attesa, onde, con quello che io ho fatto, per tutto quello che ho fatto con voi, adesso io mi aspetto che la mia vita sia manifestata anche nella vostra carne mortale, e per noi diventa una responsabilità di risposta. Questo in generale. Stasera vorrei riflettere con voi su qualche cosa, su un aspetto che può, anzi senz'altro deriva da questa riflessione, qualcosa riguardante il fatto che la vita di Gesù si manifesti, si possa manifestare anche nella nostra carne mortale. Naturalmente non sarà esaustivo l'argomento, quante sono le possibilità di onorare il Signore Gesù permettendo che la sua vita si manifesti nella nostra, però ne tratto uno. E vi prego a questo punto di aprire la vostra Bibbia alla prima lettera di Giovanni, il nostro caro Giovanni, leggo un passo di una decina di versetti e poi ne trarremo delle conclusioni più focalizzate. Prima Giovanni capitolo 5 al versetto 9. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio. E la testimonianza di Dio è quella che egli ha reso circa il suo figliuolo. Chi crede nel figliuolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non la crede, chi non crede a Dio, l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto nella testimonianza che di Dio ha reso circa il proprio figliuolo. La parte più cruciale comincia adesso. E la testimonianza è questa: il Dio ci ha dato la vita eterna. Il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliuolo. Questo è il cuore della testimonianza. Chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliuolo di Dio. Affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliuolo di Dio. In altra versione è Giovanni 3,16 questo, no? E questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in quello che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandate. Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non mena a morte, pregherà, e Dio gli darà la vita, a quelli cioè che commettono peccato che non mena a morte. V'è un peccato che mena a morte, e non è per quello che io dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, e v'è un peccato che non mena a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma colui che nacque da Dio lo preserva e il maligno non lo tocca. L'argomento che mi interessa esaminare con voi è in quale modo da questi passi possiamo trarre un indirizzo sul permettere alla vita di Dio di manifestarsi in noi. Perché è quello che abbiamo letto 10 giorni fa e che comunque a parte i 10 giorni è scritto qui, in un altro passo della parola. Allora, qui conferma, e ho letto la prima parte dei versetti, conferma il fatto che Dio ci ha dato la vita eterna e che questa è nel figliuolo. E conferma anche che voi che credete nel nome del figliolo di Dio avete la vita eterna. Quindi, prima di esporre una parte come attiva verso l'esterno, il passaggio ci mette di fronte a capir bene che tutto si basa sul fatto che noi comprendiamo di avere la vita eterna. Comprendiamo che nel cuore di coloro che hanno creduto, e ciascuno naturalmente risponde per se stesso, c'è la vita eterna, la vita di Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, dice Paolo in un altro passaggio notissimo. E qui lo ripete, lo ridice in un'altra maniera, ma il contenuto è esattamente identico. E allora, una volta stabilito questo pilastro, chi crede alla vita eterna passa, come dire, a qualche cosa operativo, lasciatemi usare questo termine anche se non è esattissimo. Dice al versetto 14: questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in quello che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandate. Allora, dopo aver stabilito, avete capito bene, in generale non è che lo dica voi, ma ce lo diciamo insieme, che se voi avete creduto avete la vita eterna, dice, la fiducia, la confidenza che abbiamo in Lui è questa, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà ci esaudisce. Allora, sta dicendo, la vita eterna l'avete, ve l'ho data, io Dio vi esaudisco, ma c'è un se. Se voi domandate, perché se voi siete disinteressati in qualche modo o superficiali e non vi preoccupate di domandare, mi fate un dispiacere, perché io ho manifestato, chiedo, aspetto che si manifesti la vostra vita in me, perché voi siate una razza che porta avanti il mio stesso messaggio. Il mio stesso messaggio, siccome io sono la vita, il motore di questo messaggio e non c'è nessun altro, se voi non lo domandate a me non riuscite, non potete portare avanti il mandato che io vi ho lasciato. Quindi è proprio un invito a chiedere e a credere che, avendo la vita eterna, a quella domanda, se è nella volontà di Dio, c'è una sicura risposta. Questo ci sta dicendo. Allora siamo anche fortemente responsabilizzati a domandare. Non possiamo non domandare, perché in qualche modo se non domandiamo, si può dire, non riteniamo di ricevere, dubitiamo di ricevere. E perché dubiteremo di ricevere? Nella maggior parte dei casi dubitiamo perché sotto c'è sempre il maligno che ronza, rode, mordicchia, dite quello che volete, insomma mette in crisi la nostra fede. E dall'altra parte è che noi ci troviamo spesso fuori dalla volontà del Signore, o se non proprio fuori del tutto, in maniera molto limitrofa, appena toccata la volontà di Dio. Ebbene, allora, questo passaggio, il 14, questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Ma sta dicendo, questa è la confidenza, è una fiducia che dobbiamo avere, che è un prodotto di quella stessa vita che ci è stata data. Se noi confidiamo e domandiamo secondo la sua volontà, noi abbiamo di sicuro la risposta, ci esaudisce, sta dicendo. Allora, non so se vi rendiate conto, se il vostro cuore esulti, si esalti, reagisca vivacemente a dire, ma come? Allora io posso, se domando secondo la sua volontà e credo nel Signore Gesù, mi sono battezzato con serietà, non così perché si fa, perché mi è piaciuto l'ambiente, non lo so, io ho la risposta. Ma allora questa cosa mi porta a considerare una frase che troviamo da un'altra parte, che tante volte citiamo e che si trova in Efesini 3, capitolo 20, dice che Dio può fare infinitamente al di là di quello che noi pensiamo e immaginiamo, per la potenza che è in noi, ma non nostra, viene. Noi siamo dei gli strumenti di passaggio per portare questa potenza in giro nel mondo secondo la sua volontà, che quindi è la manifestazione della persona di Dio. Abbiamo una grossa responsabilità, non possiamo contentarci di dire io sono salvato, frequento la Chiesa, leggo la Bibbia e tutte altre cose che molte volte abbiamo detto. Io sto cercando di riscuotere i nostri cuori, compreso il mio per primo, perché ci ho pensato parecchio su queste cose, da uno stato di, in fin dei conti, di mediocrità. L'ho già detto domenica quell'altra quando ne ho parlato, ma adesso, focalizzandomi su questi aspetti, lo stesso tipo di pensiero che mi è venuto quella domenica là o nei giorni precedenti quando mi sono preparato a quel messaggio, me lo ritrovo adesso ravvivato, rinforzato. Ma noi abbiamo una grossa responsabilità, non possiamo fermarci semplicemente, e lo dico con rispetto al Signore, a sbandierare che siamo salvati se non siamo anche veramente disposti ad essere degli strumenti nelle sue mani che manifestino la sua vita. La sua vita, e dove si manifesta? Dove, qual è il posto per manifestare la vita del Signore? Io credo che non ci sia nessun limite di posto, nessun limite di posto. Forse l'unico limite che si può dire è che il posto non sia deserto, perché in linea di massima la manifestazione deve andare verso altre persone, non soltanto alla gloria del creato esterno che vediamo, ma ci siano degli altri. Ma al di là di questo non vedo quale sia la circostanza in cui il Signore dica lì non c'è spazio per manifestare la mia vita nella tua persona. Quindi ci sollecitiamo a guardare se questo concetto, questo valore che è nella parola e non è una mia astrusa deduzione, è una verità. E se non è una verità abbiamo un grosso spazio per muoverci, uno spazio che per primo, visto che ci esaudisce, se noi gli chiediamo secondo la sua volontà, dice Signore fammi un tuo soldato, come Paolo dice in un altro punto della parola. E questa è una responsabilità che dobbiamo capire, sentire e muoverci per tutti i freni che abbiamo a manifestarla. Bene. Adesso vado un po' più nel preciso, cioè sto come stringendo l'imbuto, ma non per scartare il resto, perché è tanto ampio che ne prendo un pezzetto. E quello di cui si parla qui, di cui voglio parlare, è quello che è scritto nel versetto 16, che è un versetto abbastanza noto, e dice: se uno, chi è uno? Chi è uno? Chiunque, ma una persona, sta parlando degli uomini, uno devo essere io, se lo leggo io, quello uno sono io, intendo dire questo. Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita, a quelli cioè che commettono un peccato che non meni a morte. Poi aggiunge, v'è un peccato che mena a morte, non è per quello che dico di pregare. Dividiamo le due parti. Mi fermo quindi a commentare la parte più significativa, perché nelle ultime due righe dove dice «v'è un peccato che non mena a morte», non è quello che, non è quello per cui vi dico di pregare, lasciamolo stare, mi dice non pregare, non vi dico di pregare. Allora andiamo dove invece ci dice di pregare, dov'è l'invito positivo. Dice, se uno vede un fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà. Cosa vuol dire pregherà? Adesso poi pregherà. No, vuol dire la reazione al fatto che Dio mi ha fatto vedere un fratello, e dopo ci chiariremo sul fratello, commette un peccato che non mena a morte, la mia reazione deve essere quella di pregare. Allora, questo fatto è fuori di dubbio nella volontà del Signore. Abbiamo detto prima che qual è la confidenza, è che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà. Qui è indubbio che è la sua volontà, me lo sta dicendo proprio a parole. Se vedi un fratello che commette un peccato non meno a morte, prega. Forse quasi un ordine. In italiano pregherà sembra un pochino morbidito. ma io credo che vada preso nell'altro verso. Un verso invece, se è un credente, prega per forza, ha il carattere, deve pregare, deve rispondere, no? Bene, allora qui c'è una, di sicuro l'espressione della volontà di Dio, scritta precisa. Il fatto che noi, qualcuno di noi veda un fratello vuol dire che è il Signore che si muove, mi farà vedere, mi metterà sott'occhio una determinata situazione, e allora io, come la vedo, sono chiamato a manifestare la volontà, il carattere del Signore, certamente anche la volontà di Dio. E allora stavo pensando, ma a questo punto di che cosa si tratta? Qual è il tipo particolare di manifestazione che sta definendo qua? Mi riferisco, manifestazione manifesterà il carattere e la vita di Cristo, e qui qual è la manifestazione di cui sta parlando? Di quando dice se uno vede pregherà. È l'intercessione. Sta parlando di intercessione in realtà. Allora sta dicendo che l'intercessione è una volontà del Signore precisa. Io non so se per altri tipi di manifestazioni della persona di Dio ci sia quasi un comandamento così esatto, non me lo ricordo, però ammetto la mia ignoranza o dimenticanza. Qui però devo riconoscere che è proprio preciso. Pregherà, ma noi siamo chiamati a pregare, e a pregare in relazione a queste parole che adesso andiamo un poco a approfondire. Allora, il primo approfondimento che faccio è la parola fratello, dopo ne parleremo ancora. Però se guardiamo la nostra parola in senso lato, fratello intanto non vuol dire solamente un fratello maschio. Normalmente la parola ci dice l'uomo ha peccato, ma peccato che la donna, cioè la razza. E questo, in molte parti della parola c'è un concetto di questo genere, anche in fin dei conti nel sermone sul monte il Signore, quando dice fratello, parla di un altro fratello che è fratello della mia razza, cioè non è un elefante né una gallina, è un essere umano. Sta dicendo questo in realtà. Quindi non è che dobbiamo limitarci a pregare per quelli che noi riteniamo per la testimonianza che ci hanno dato, che siano fratelli, anche perché potrebbero esserci, e qui mica poco ne parla, si chiama Giovanni, dice che c'erano tanti anticristi in giro. Quindi noi siamo chiamati a una cosa sola. Tu sei un credente, la vita eterna ti ha raggiunto, hai creduto nel Signore Gesù, dice, allora tu hai un mandato e io te ne do un pezzo, dice il Signore. Tu vedi qualcuno che commette un peccato, che non mena morte, prega, fatti strumento di intercessione tra lui e me. Questo sta dicendo il Signore, veramente lui è il Signore, è l'essere umano. Fatti strumento di intercessione, e quindi se è così preciso, è di sicuro una cosa che gradisce il Signore, che ci chiede. E come possiamo in realtà noi, se ci pensiamo un attimo, essere fratelli del Signore Gesù, e tali siamo nella definizione e nello stato spirituale, ma essere nell'atto pratico? Immaginiamo di avere Gesù come amico con noi, e che è la nostra guida, la nostra luce, ma in quale modo ci comporteremo? In linea di massima, vedendo che egli si comporta così, non ci comporteremo così. E Gesù era pieno di misericordia e di intercessione verso gli altri. Aveva anche una spiccatissima, totale, completa capacità di dominare un sacco di altre cose, tipo le guarigioni, gli spiriti, cacciarli, tutte queste cose qua. Ma che tra l'altro, scusate, tra una parentesi, non è mica negata ai credenti, non le è mica negate. Siamo noi che siamo così indietro che non ce le può dare, perché altrimenti faremo dei disastri. Deve essere chiaro questo. Allora, noi se comprendiamo questo messaggio, siamo messi di fronte a una prospettiva grandiosa, una fiducia grandiosa che il Signore ci dà, ma che mediamente reagiamo dandogli una delusione, è una grandiosa fiducia che ci dà, ma noi tutto sommato mediamente lo delodiamo. Non faccio riguardo a nessuno, ma prima cosa per me, insomma. Perché va bene, io sono cambiato da come ero anni fa, ma da questo punto a dire che la mia vita manifesta pienamente quella di Gesù, c'è un pezzo abbondante davanti a me. Okay? Allora, io mi sono un pochettino, come dire, confrontato al di là dei miei pensieri per questo passaggio qui, leggendo quello che ne dice un autore di un libro che abbiamo dato anche in occasione dei battesimi, che è un libro sulle tre lettere di Giovanni, scritto da un certo John Stott. E sono andato a leggere cosa spiega. E la cosa che mi sembra più interessante da chiarire, anche se io non approfondisco più di tanto, è cos'è il peccato che non mena a morte piuttosto che il peccato che mena a morte. Allora, la descrizione che viene fatta, fatta da Stott, e raccogliendo anche opinioni di altri studiosi della parola, stabilisce come peccato che mena a morte tre possibilità. La prima possibilità è che sia un peccato specifico, particolare, così, così forte, così grave, che mette la persona nega completamente la persona, quella che è un'apertura generale del Signore, che ha detto che è venuto per salvare tutti e ha salvato tutti dal suo punto di vista. Ora, questa possibilità è abbastanza fumosa e ha generato poi nel tempo quello che è l'approccio e la definizione, per esempio, della Chiesa romana, che stabilisce peccati capitali, quelli veniali, con una linea di divisione che è fumosa da descrivere, da interpretare, poi chissà, è ancora più diffusa. Quindi, in sostanza, credo che da questo punto di vista dobbiamo considerare che è sicuramente prevalente che il Signore ha dato la grazia e la liberazione dal peccato per tutti. E lo troviamo anche scritto nella parola, quando ci dice Paolo, e se Dio vuole che noi facciamo preghiere, rendimenti di grazie e supplicazioni e intercessioni per tutti gli uomini. Allora dice intercessioni per tutti gli uomini. Perché? Perché semplicemente c'è una ragione diretta, non una cosa semplice, ma è la ragione diretta. E Dio a Gesù ha... Mamma mia, scusate, perché mi impappino? Beh, perché... Gesù ha riscattato tutti gli uomini, quindi in questo senso il principio è uguale per tutti. La seconda possibilità che viene esaminata è quella dell'apostasia, però viene fatta una considerazione molto precisa, ed è che se uno è apostata, in realtà non era cristiano prima. La sintesi è questa: se è apostato non era cristiano prima. Ma allora dove va a finire la fermezza con cui la parola del Signore dice chi ha creduto è salvato? Vuol dire che quello non aveva creduto in realtà. Per cui l'apostasia è un termine di definizione che Giovanni qui tende a correggere proprio dicendo gli anticristi, cioè persone che in realtà non sono mai stati dei cristiani, ma che erano così... attirati, mi piace quel gruppo, vado là, parlo anch'io da un pulpito, non lo so, cose di questo genere, ma in effetti non erano cristiani. Per cui l'unica vera cosa, aspetto a cui bisogna dare importanza, è la bestemmia dello Spirito Santo. E qui invece ci sono delle affermazioni precise che andiamo a leggere. Andiamo in Matteo 12. Ed è interessante che le andiamo a prendere non da un'interpretazione di un bravissimo apostolo come è stato Paolo, ma dalla parola, Matteo è il Vangelo. Quindi queste sono parole di Dio. Anzi, ci sono delle Bibbie in cui tutto quello che dai Vangeli è tratto come parola di Dio è scritto in rosso. Le parole di congiunzione sono normali in nero, ma le parole dette da Dio sono in rosso, da Gesù sono in rosso. Allora Matteo del capitolo 12 e al versetto 32 12, versetto 32. Ecco il capitolo in cui si tratta proprio della bestemmia contro lo Spirito Santo. Lo potete rileggere tutto, lo possiamo rileggere tranquillamente, ma non in questo momento, e mi fermo al versetto 32. E dice: e a chiunque parli contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato. Ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. È nitidissimo, non si può dubitare. E passiamo anche per conferma a Marco 3,29. Dice la stessa cosa, ma è un'altra voce, sono in due. Quando si tratta di testimoniare, dicevano nell'Antico Testamento, per un fatto contro qualcuno che quindi poteva venire condannato o meno, bastava la testimonianza di uno? No, almeno due o tre. Allora, uno abbiamo trovato, Matteo. Adesso qua Marco dice, al versetto 29, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno, ma è reo d'un peccato eterno. Allora, il vero punto, tornando adesso a prima Giovanni, è questo, che il peccato che non mena morte in sostanza è qualsiasi altro peccato al di fuori della bestemmia contro lo Spirito Santo. E però dice, v'è un peccato che mena morte, ed è appunto questo di cui stiamo dicendo. Non è per quello che dico di pregare. Stott dice una cosa, non è che neghi, dica non pregate, dice in qualche modo è inutile che preghiate, e lo sottolinea spiegando le cose in questo modo. Già noi facciamo fatica a avere fede nelle cose di cui dicevamo prima, no? Quando ci invita a pregare, quando poi per qualche ragione abbiamo un dubbio che una persona si trovi in queste condizioni, finiremmo col dire una preghiera in cui non c'è la fede neanche da parte nostra, e allora è tutto un giro vuoto. Non pregate, perché pregare senza fede in qualche modo è comunque, anche per cose molto più normali, non posso dire qualcosa che disturbi il Signore, ma non gli piace, non può avere risposta, l'abbiamo appena letto. Nel passaggio precedente intendevo, se uno vede fratello commettere un peccato che non mena a morte, Dio pregherà e Dio gli darà la vita, perché costui che prega, prega con la confidenza di cui abbiamo letto nel versetto 14. Adesso su questo punto, visto che sta parlando di intercedere per qualcuno per un peccato, andiamo a vedere allora sulla parola che cosa dice a proposito di questo. Uno è l'argomento che vi ho già citato, mi ricollego cioè al fatto che il pregare per chi è in peccato o ha commesso un peccato sia qualcosa che il Signore ritiene perfettamente legato alla manifestazione della sua persona. E l'altro aspetto è questo: pregare però come? Secondo la sua volontà. Noi normalmente, diffusamente, non preghiamo secondo la sua volontà, o cioè mettendoci nelle condizioni di ricevere, di sapere da Dio qual è la sua volontà a fronte di una certa cosa. Noi preghiamo molto sulla base della nostra emotività, della nostra passione, compassione, desiderio, qualcosa del genere. E l'altra cosa è che molto spesso le nostre preghiere non sono per una persona, come dice qua, uno che commette un peccato è una persona, ma molto spesso impieghiamo una parte delle nostre preghiere significativa come tempo e impegno per cose, per il lavoro, per le malattie, per questo, per quest'altro. Allora, forse c'è un altro asse da spostare verso un baricentro più preciso. Usciamo un po' dalle cose e andiamo verso quello che il Signore ci raccomanda. La nostra natura mediamente fa fatica, si sente come persa, ma perché sta dimenticando la nostra natura? Che il Signore, se gradisce la preghiera di una persona e la gradisce per cose significative come questa, perché per quell'uno lì di cui sta parlando è morto, ma si risolverà poi tranquillamente, anche senza noi gli chiediamo niente in particolare, un sacco di altri problemi materiali di vita nei quali noi spendiamo energie e forse annoiamo anche il Signore con un sacco di bla bla bla. Quindi guardiamo proprio di entrare in quella che è la volontà del Signore. Ho già detto per quanto riguarda fratello che cos'è. Consideriamo fratello chiunque. L'unica persona che serve da escludere è quello che commette un peccato che mena a morte, ma anche lì comporterebbe dei giudizi da parte nostra, per cui il Signore ci dice astienti. Ti faccio vedere io. Vedere cosa vuol dire? Allora, andiamo un passettino più indietro. Alla fine del capitolo 4, sempre in prima Giovanni, al versetto 20. No, scusate. Ah sì, versetto 20. Se uno dice io amo Dio e odio il suo fratello, è un bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto. E questo è il comandamento che abbiamo da lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello. Ma notate un po' che dice, dopo aver detto che è un bugiardo chi dice di amare Dio e non ama suo fratello, che verbo compare? Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto? Ma guarda che strano, parla proprio del vedere, che si ricollega esattamente a quello che ha detto qua. Se uno vede un suo fratello che commette un peccato, che non mena a morte, allora in qualche modo questo ci sta dicendo, guarda che ti sottolineo che se tu non prendi l'occasione di pregare per un fratello che vedi, in qualche modo stai facendo male a me, perché non ami me. Adesso, non facciamo un'equazione di uguaglianza, però capire che c'è questa correlazione, dobbiamo capirlo. E allora questa è un'ulteriore responsabilità alla preghiera di intercessione che il Signore ci dà. E necessità da parte nostra, se vogliamo veramente che la manifestazione della persona di Dio sia il nostro cuore e se vogliamo camminare secondo la sua volontà. Adesso c'è un altro passetto da fare. Vede suo fratello commettere un peccato e anche una mena morte pregherà. Che cosa ci mette nella preghiera? Quali contenuti? Perché noi siamo molto innamorati dei contenuti della nostra preghiera, no? Di quello che diciamo. Allora, il grande pericolo di questo punto è di avere visto qualche cosa che è un peccato come meno morte, quindi non sarà una bella cosa, diciamo, in linea di massima, no? Ma il nostro carattere tende a verticalizzare quello di cattivo, lasciatemi dire, che abbiamo visto e passare in sostanza ad avere un atteggiamento di critica verso quel male, quelle cattiverie, quelle distorsioni che ha fatto quell'altro. Ma non è così. Il Signore lo conosce bene. Il Signore, se mi fa vedere quello lì, il quale o quella lì, che ha fatto un certo tipo di peccato che non mena a morte, perché mi ha fatto vedere proprio quella che ha fatto quel peccato lì? Non l'avete mai sentito dire da questo pulpito, da Sauro in particolare. Dice, ti sto facendo vedere una cosa, c'è uno specchio davanti al naso, sta dicendo, c'è uno specchio davanti al naso, perché lo poteva far vedere anche degli altri, forse l'ho fatto, ma l'ho fatto vedere a te, tu rispondi per te. Allora quello che noi dobbiamo raccogliere è che il Signore in questo modo fa due cose, quello che ho cercato di dire anche quell'altra domenica. Uno, c'è un vaso da svuotare di tutto lo sporciume nostro, e l'altro quello da riempire attraverso l'intercessione vera. Se io accolgo e capisco perché ho notato che quello lì si è comportato così, perché io ho qualche cosa del suo stesso carattere, della sua stessa iniquità. Allora la prima parte della mia preghiera sarà una preghiera in ginocchio, in umiliazione, è vero Signore, io avrei fatto lo stesso, anzi forse avrei anche fatto peggio. E mi ricordo che quella volta ho fatto proprio così, anch'io. Allora, questo è il primo passo. Una volta che questo è uscito come confessione, allora il cuore è pulito, è un cuore che il Signore gradisce, è un cuore che può intercedere. E a questo punto non intercederà più per dei racconti particolari, perché non sono necessari. Era necessario finché io pensavo a me. Ma quando ho smesso, ho tolto me di mezzo, non ci sono più racconti, c'è soltanto una preghiera di lode al Signore perché ha già perdonato quella persona, di supplica perché quella persona si ravveda, tutte cose che hanno un carattere di maggiore generalità, ma che appunto, grazie al Signore, non entrano più approfonditamente di tanto, a meno che uno non sia come è stato per esempio Paolo o Giovanni, ma adesso mi riferisco a Paolo, che aveva una rivelazione particolare. Quando Paolo era là sulla nave, che andavano le cose male dalle parti del basso Mediterraneo, no? E erano lì affamati, tutti preoccupati, a un certo punto disse una cosa: mi è apparso il Signore questa notte, mi ha detto che soltanto la nave verrà distrutta e affondata, ma le vite saranno tutte salve se state sulla nave. Qualcuno cercò di scendere dalla nave e Paolo lo avvertì, il capitano e i soldati li fermarono, gli tolsero le scialuppe, buttate via le scialuppe, al mare non ci sono andati e si sono salvati tutti esattamente. Quindi la preghiera di Paolo è stata una preghiera specificamente ispirata, e il Signore lo stesso è capacissimo di ispirare una preghiera anche per ciascuno di noi. Non fa questa difficoltà, dipende dalla apertura del cuore e dalla coscienza che è una preghiera per un fine speciale che il Signore ci avrà altrettanto rivelato. Visto un po' quelle cose che vi sto dicendo, io ho dato un titolo a questo messaggio, così puoi scrivere. E il titolo è: chiamato ad essere guardiano dei miei fratelli. Togli i miei, dei fratelli, perché i miei dopo sembra che siamo solo noi qua, quindi sono anche quelli di fuori invece. Però vorrei anche precisare una cosa, che questo chiamato è generico. Quindi va anche detto così questo messaggio: chiamata ad essere guardiana dei fratelli. Tutti, fratelli, sorelle, uomini e donne, siamo credenti, siamo tutti impegnati a questo, ad essere guardiani dei nostri, dei fratelli, mi viene sempre da dire nostri. Perché ho preso questo titolo? Perché già all'inizio, sapete dove è stata scritta questa frase? Sono parole che rispose Caino dopo aver ucciso Abele. Perché già allora c'era questo concetto che evidentemente Caino sapeva che avrebbe dovuto essere guardiano, però avendolo ucciso, essendo in un peccato così specifico, così particolare, ha detto: beh, sono io forse quello che devo guardare mio fratello. Ecco, non facciamo così. Perché se siamo onesti, delle volte ci è successo, non dico ci succede perché sarà ancora vero, ci è successo di dire: beh, ma cosa c'entro io, perché lui, perché lei, siamo circa lì. Quindi, chiamato ad essere guardiano dei fratelli, o chiamata, fanno due versioni Giuseppe, chiamata ad essere guardiana dei fratelli. Adesso vorrei precisarmi o dirvi qualche cosa che ho già detto a spizzichi e bocconi in diverse situazioni e che è un ulteriore cuneo più stretto, più preciso a riguardo della preghiera. Prima ho detto qualche cosa, come prego, per quello ho visto quel peccato. Allora, siccome è molto facile che si cada nel giudizio dell'altro piuttosto che nella vera preghiera, allora io ho da tempo messo in atto un modo di pregare che mi ha dato delle risposte importanti. L'ho detto più di una volta, lo torno a dire, ed è la preghiera consistente nell'usare la parola. Allora, se ci è scritto da noi, e voi sapete dov'è, che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio, parola, la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola, allora in qualche modo bisogna far udire la parola. Quando voi pregate, quando io prego con parole mie e prego al Signore, così penso che il Signore mi senta. Sì, sarebbe cretino dire, ah, prego, ma tanto il Signore non mi sente. No, io prego perché il Signore senta quello che gli dico. E il Signore non sarà disposto a sentire la sua parola perfetta. Darà molto più valore alla sua parola perfetta che alle mie, che spesso possono essere intricate di aspetti emotivi, personali e così via. Allora, la seconda parte, se Dio ode, perché io credo che oda una mia parola generale, la mia preghiera, e gli prego per esempio per una persona, amica, un parente che sta male. Io così intendo? Che il Signore riceva e il Signore si muova verso quella persona. Quindi sono due gli aspetti, uno che riceva e l'altro che si muova per il bene di quella situazione, che ho pregato. E volete che il Signore non ascolti la sua parola e non la usi potentemente per quella tal persona, ma lo farà di sicuro, perché quella parola è perfetta. L'altro aspetto è che noi tendiamo a pregare focalizzati, per esempio, per una malattia piuttosto che per un altro aspetto. E quindi diciamo delle parole adeguate. Allora, la domanda che vi potreste fare, sì, ma io che quali parole della parola devo usare nella mia preghiera? Allora, certamente ci sono delle parole più precise, più focalizzate, però è parola di Dio, non dobbiamo capirlo bene, è parola di Dio, è potente, il solo fatto di sollevarla è come se arrivasse un vento, noi lo soffiamo e va un vento santo, poi sarà il Signore che, comprendendo la volontà di rispettare la sua parola, di dargli un valore concreto e profondo, la userà. Qui abbiamo letto, se prega con confidenza. Confidenza, sto pregando, uso la tua parola, mi dici di fare così, ma ci sarà una ragione. E questa parola, non dimentichiamolo, in Ebrei dice che è potente ed efficace, che è una spada a due tagli che penetra fino alla divisione delle ossa, delle midolla, dello spirito e dell'anima. E cosa fa? Cosa fa ancora? Cosa l'altra, la terzo punto? Che dice? Terzo punto dice che questa parola giudica i pensieri e i sentimenti. Ma allora quella tal persona che ha commesso quel peccato che non mena morte sarà stata certamente in qualche modo sollecitata da pensieri e sentimenti, perché sono quelli che poi generano le reazioni fisiche che io ho visto, no? Allora, la parola va dentro e taglia, separa pensieri e sentimenti. Io sparo, scusate, questa parola, che è parola santa e perfetta, che ha questo compito e lo sa fare bene. E diventa estremamente efficace la parola. Se poi, come ci è successo una settimana fa circa, quando Saura ha letto il Salmo 35 su richiesta di Enrique, Salmo 35, è perché un salmo che lui ci ha mandato questo messaggio, sento particolarmente che sta dicendo qualche cosa a me. Allora qui l'abbiamo ripreso, abbiamo sparato al cielo questa parola che è potente e che è anche abbastanza esattamente focalizzata sui bisogni in momento di quella persona. Ma questo è eccezionale. E allora, senza che capiti sempre che il destinatario della nostra intercessione ci mandi a dire la sua situazione, però in parte la possiamo anche esaminare. Perché se abbiamo visto uno che ha commesso un peccato come ne a morte, grosso modo un po' la circostanza la conosciamo. O comunque ci sono dei messaggi in diversi salmi che si adattano un po' trasversalmente. Io uso spesso per questa preghiera, per questo pregare, il Salmo 32, per esempio, che parla del riconoscere il proprio peccato. Quante volte si può dire che ruggivo la notte e il giorno e non riuscivo a dormire? Di tante situazioni, che poi dipenda dall'aver perso un oggetto o da aver avuto un'altra cosa, non ha importanza, però ruggisco. E lì il Salmo mi dice, prego proprio perché questa persona finisca col confessare, e la confessione apre la vita. E se ne sono degli altri, un altro Salmo che uso è il Salmo 91, il 91, che è un grande incoraggiamento, dice guarda che io manderò i miei angeli che ti porteranno sulle palme di mani, l'ha usato anche Gesù questo salmo, guarda di mani e tu non incapperai niente, camminerai sul leone e sull'aspide. Allora, poi ciascuno avrà i suoi, ce ne sono 150, ce ne sarà bene uno adatto più o meno alla situazione. Ecco, allora voglio dire, l'intercessione in tutte le situazioni in cui vediamo o anche sentiamo. E non parliamo di fratelli dedicati solo della Chiesa, ma di gente in generale. Usando la parola come strumento di sicuro valore, e cerchiamo naturalmente di farlo essere sicuro valore, perché riusciremo anche a farlo non essere? Sì, perché io dico, prendo un salmo qualunque, adesso vado indietro, leggo, spero di beccarne uno, sono i Proverbi. Ecco, trovate il Salmo 118 sotto gli occhi. Se lo leggessi dicendo celebrate l'Eterno perché egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno, vabbè. Questo non serve proprio a niente, è una presa in giro, è peggio. Ma quando mi metto me stesso col mio spirito, perché sono guidato dallo spirito, lì dentro le cose si muovono. Volevo solo, perché è tardi, dire solo un attimo che questo modo di pregare, che io ho cominciato a attuare un anno e mezzo fa circa, mi ha messo di fronte delle situazioni di grande, devo dire, soddisfazione come risposta. Sarò breve. Una delle situazioni riguarda me stesso o la mia casa. Un anno e mezzo fa, agosto del 13, c'è stato un brutto disguido di rapporti personali tra i miei figli, molto grave, e che mi hanno pregato di starmene fuori. Ci sarei stato lo stesso. Mi sono messo a fare quello che vi ho detto. Mi sono messo a pregare usando la parola. Non solo i salmi, anche altri punti. Per esempio mi sono letto molto spesso gli ultimi capitoli di Giobbe, per dirne uno. Bene, dopo, dunque erano i primi di agosto, a metà di novembre mi telefona uno dei due per dirmi, papà, io sono stufo, basta, non ne voglio più sapere di queste cose, mettiamo le cose in pace, chiudiamo tutto fra di loro, e l'hanno messo a posto. Io non ho fatto niente, non ho detto niente, non sapevo neanche cosa stesse succedendo, perché mi avevano pregato di stare fuori, e ho solo pregato così. In un'altra, sono di altre persone, non ne faccio il nome evidentemente, la persona che ha da sempre avuto dei rapporti difficili con suo fratello, gravi difficoltà, incomprensione dovuta a vecchie cose e così via, che si trascinavano tuttora. E gli ho detto, prega così. E beh, ha avuto effetto allo stesso modo. Il fratello ha cominciato a girare il modo di comportarsi, ma in maniera significativa. Questa persona ha detto la stessa cosa una terza persona che non è della nostra chiesa ma è una credente, la quale altrettanto aveva delle grosse difficoltà con la nuora, perché per ragioni così che non so, in sostanza questa non le lasciava vedere il nipote, non le lasciava vedere, questa ci sta malissimo perché la persona, la nonna diciamo, già è sola, quindi ha una certa età, difficoltà sue, no? Bene, ha pregato e la nuora gli ha fatto vedere, gli ha dato al nipote. Ho un altro caso che è a metà, quindi non ve lo dico. Però voglio dire, chi di noi può affermare che non ha o non ha vissuto o non sa di problemi di rapporti familiari, nelle famiglie? Secondo me ce n'è tanti. Io vi dico tre casi che riguardano proprio il rapporto nell'interno delle famiglie. La preghiera sui familiari, quindi ho focalizzato ancora, ho fatto una discesa a capestrato. Fratelli, usiamo la preghiera, usiamo la parola, preghiamo con la parola, o preghiamo almeno l'ispirazione di questa. Un altro salmo, il 51, quello del pentimento di Davide. Questo è un altro salmo significativo, soprattutto quando ci si trova di fronte a una situazione in cui c'è un'evidenza di peccato molto forte e in cui siamo stati coinvolti anche noi. Quello è molto significativo. Bene, adesso non vi voglio più trattenere qua perché è tardi, ma Se vogliamo manifestare la vita di Cristo, siamo disposti a farlo, ricordiamoci che un grande mandato è nella intercessione. E i punti di intercessione non siano tanto le cose, ma siano le persone. Se vedi uno o una, evidentemente, le persone. E non è importanza di sapere tante cose di quella persona, è importante che l'ho vista. E se l'ho vista, me l'è stata fatta vedere perché io ho quello stesso peccato dentro. C'è proprio tanto buon, non fieno, ma buon cibo, sano no? come risultato da mangiare per poter essere dei figlioli che manifestino la vita del Signore Gesù. Amen.